Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Si è chiusa oggi la settimana del Black Friday con una piccola coda domani per il Cyber Monday, tradizione importata dagli Stati Uniti che ormai, complice la dimensione globale dell'e-commerce, è diventata da qualche anno un appuntamento fisso anche per i consumatori italiani e non solo per gli acquisti online. Ma è ancora così? Si tratta tutt'oggi di un'occasione imprescindibile per gli acquisti di Natale? I dati sembrano dire di no. Protagonista il prezzo e la nuova consapevolezza dei consumatori anche nel focus sui trend, dalle app per monitorare abitudini e budget di spesa alle iniziative anti-Black Friday fino alle azioni contro la cosiddetta shrinkflation.
Ah sì, lei applica lo sconto del 75% tutti i giorni nel suo negozio?
No, tutti i giorni, un giorno alla settimana, ogni venerdì, per esempio. Oggi che?
Oggi è venerdì.
Ecco che applico lo sconto.
Ah sì?
Già.
Sembra essere in flessione la popolarità del Black Friday. L'appuntamento di punta per il commercio online continua a rappresentare un momento importante per retailer e consumatori in vista del Natale, ma secondo i dati di trovaprezzi.it, il principale motore di ricerca per il confronto dei prezzi in Italia, le ricerche online effettuate il giorno del Black Friday hanno registrato una costante diminuzione negli ultimi anni, un calo di partecipazione quantificato nel 30% circa. Molti i fattori all'origine del fenomeno: la moltiplicazione degli sconti su più giorni, l'entità spesso non così significativa, solo per citarne alcuni. E poi cala l'interesse per la categoria tradizionalmente più forte, cioè la tecnologia, smartphone in primis. Cresce invece per altre, come gli integratori e le vitamine, pensate, oppure nel mondo beauty per i profumi. Ne abbiamo parlato con Claudia De Paoli, sales manager di trovaprezzi.it.
Le evidenze sono, diciamo, un calo solo per la giornata del Black Friday registrato nel 2023 del 30%, riferito poi al 2022, quindi all'anno precedente, nel numero appunto delle ricerche effettuate da parte degli utenti. Se prendiamo invece in esame il mese completo di novembre 2023, c'è stato un calo del 25% rispetto anche qui l'anno precedente. Le categorie più coinvolte riguardano tutto il mondo high tech, che comprende poi anche ad esempio il mondo TV.
Quanto pesa il fatto che gli sconti siano andati dilatandosi fino appunto a comprendere l'intero mese?
Allora, sul singolo giorno pesa certamente, ma assistiamo davvero a una dilatazione dei tempi e a un conseguente ampliamento del grado di attenzione dei consumatori. Dato che il prezzo migliore non necessariamente è applicato il giorno del Black Friday, gli utenti lo sanno e si muovono anche anticipatamente per accaparrarsi le offerte di cui hanno bisogno. Ad esempio, gli utenti sanno benissimo che c'è questo dynamic pricing, sanno che per acquistare devono monitorare i prezzi, devono confrontarli. Noi ad esempio su trovaprezzi.it mettiamo a disposizione degli utenti dei grafici di prezzo, è possibile anche impostare un alert di prezzo per un determinato prodotto, così si può sapere esattamente se e quando il suo costo diventa accessibile per le proprie tasche. Insomma, si va a stabilire, a definire un prezzo che si ritiene idoneo per appunto le proprie esigenze, si riceve una notifica quando effettivamente il prezzo dell'oggetto desiderato raggiunge questo costo.
Grande impatto, ci dicevi, sulla categoria tech, su qualche prodotto in particolare che soffre più di altri?
Ma in generale parlerei sì di categorie, si parla di smartphone, si parla di notebook, penso anche alle TV. Queste sono le categorie maggiormente coinvolte. Strada diversa invece viene seguita da altre categorie, in modo particolare il mondo pharma, il mondo beauty, nello specifico i profumi. Ci sono tutta una serie di prodotti legati al mondo della salute, come integratori multivitaminici, prodotti per rafforzare le difese immunitarie, che stanno registrando un trend di crescita molto forte. Questo è chiaramente un trend partito dalla pandemia, ma è rimasto nel tempo e tra l'altro riguarda degli acquisti ricorsivi, prodotti che si possono acquistare per fare, passami il termine, scorte. Quindi questo è il periodo migliore per fare questa tipologia di acquisti, ma non solo, perché le ottime offerte ci sono anche durante tutto il periodo dell'anno.
Al di là del calo degli smartphone, perché sono il prodotto che ha risentito di più, anche altri report hanno segnalato che non c'è più la smartphone mania in Italia, perlomeno negli ultimi 12 mesi, insomma, i numeri sono molto diversi da quelli anche solo di 2 anni fa, però la categoria tech resta comunque la più presente nella vostra top 10.
Sì, assolutamente. Smartphone, wearable, notebook sono sempre ben saldi nella top 10. C'è una diminuzione delle ricerche, ma diciamo che queste sono le categorie che sono ben radicate nella top 10. Si confermano le più interessanti agli occhi degli utenti e credo che rimarranno lì ancora per molto tempo.
Anche smartwatch e orologi sportivi sembrano tornati, insomma, tra gli oggetti desiderati, è così?
È così, diciamo che sia gli smartwatch che gli orologi sportivi ci aspettiamo che siano tra le categorie più visitate, diciamo, in questi giorni, ma comunque abbiamo già notato dei trend positivi, tanto che appunto ce li attendiamo nella top 10 delle categorie più ricercate.
Che cosa vi aspettate in termini di dinamiche da questo Black Friday 2024? Avete già dei dati?
Non abbiamo ancora dei dati, ma le previsioni parlano abbastanza chiaro. Come ti dicevo, ci sarà tutta la parte tech, tutta la parte pharma che su trovaprezzi.it da anni veramente sta registrando un boost veramente molto molto importante. I consumatori hanno sempre più voce in capitolo grazie alla loro maggiore consapevolezza della dinamicità dei prezzi che possono confrontare tutto l'anno e continuano appunto a monitorare questi prezzi con la comparazione. È sempre più diffuso il concetto che non necessariamente bisogna attendere il Black Friday per accaparrarsi il miglior affare. Quando nasce un bisogno, in sostanza, ci si informa, si compara, si può acquistare approfittando delle offerte del momento. In questo senso, seguendo anche i clienti, ti dico, i brand o i player del mondo dell'e-commerce conoscono perfettamente questo trend, tanto che si sono adeguati attraverso promozioni che organizzano in più periodi dell'anno, magari seguono anche determinate stagionalità, strizzando l'occhio comunque sempre all'ultimo trimestre, che per i nostri inserzionisti rimane sempre più rilevante in quanto la propensione all'acquisto degli utenti naturalmente cresce.
Un'ultima domanda, una riflessione: queste dinamiche influenzeranno in futuro le strategie dei brand sulla definizione dei prezzi? I consumatori avranno più voce in capitolo, secondo te?
Ma in realtà hanno già, ripeto, voce in capitolo. I brand sanno perfettamente quando andare, in base alle caratteristiche del proprio settore, a spingere determinate offerte, a spingere determinati prodotti. Noi lo vediamo tantissimo appunto sui prodotti che hanno in particolare, come ti dicevo, stagionalità. Anche gli utenti aspettano determinati periodi dell'anno per fare migliori acquisti. E appunto, dato che siamo in argomento, non solo ed esclusivamente il Black Friday.
Ora ci fermiamo per una piccola pausa, ma restate con noi perché nella seconda parte continuiamo a parlare di prezzi, prodotti e comunicazione, perché le nuove tendenze, le nuove strategie dei brand ci dicono che i consumatori avranno sempre più influenza nella determinazione dei prezzi. Tra pochissimo.
Essere e avere.
Benvenuti a OK, prezzo è giusto.
Focus sui trend.
Nell'epoca L'epoca dell'inflazione, del crollo del potere d'acquisto, del prezzo dinamico e delle mille occasioni tra on e offline cambiano non solo le scelte, i parametri di scelta dei consumatori, ma anche le strategie dei brand, il modo di comunicare prezzi e posizionamento. Stiamo entrando, insomma, nell'epoca del prezzo giusto. Questa è la tendenza che ha esplorato per noi Ioanna Damasco di Next Atlas. Ciao Ioanna, bentrovata.
Ciao Maria Luisa, un saluto a tutti quelli che ci ascoltano.
Il primo caso ci arriva dal mondo fintech, da un'app molto conosciuta anche dai consumatori italiani. Raccontaci.
È caso che riguarda Klarna. Klarna è una piattaforma globale di pagamenti che all'inizio di quest'anno ha reintegrato una funzione molto interessante. Questa funzione si chiama Money Story e rivela ai consumatori come hanno speso i loro soldi nell'anno precedente. Non a caso questa funzione arriva all'inizio anno, perché molto spesso gennaio, a seconda delle ricerche che ha fatto il brand, è un momento di buoni propositi anche dal punto di vista finanziario. Con questa nuova funzione i consumatori possono vedere i mesi in cui hanno speso di più, le categorie di prodotti che per loro sono, diciamo, tentazioni più grandi, quindi dove tendono a spendere di più, e avere un overview sul loro rapporto con shopping e il loro rapporto con i soldi. Diciamo, è una funzione che aiuta a prendere la consapevolezza, ed è molto interessante che arriva proprio da Klarna, che in realtà è una soluzione che ci aiuta a spendere i soldi, a fare gli acquisti in maniera veramente frictionless, quindi a volte senza accorgerci di quanto stiamo spendendo, ma con questa nuova funzionalità possiamo riprendere consapevolezza e controllo.
Perché consapevolezza è proprio la parola chiave, una delle parole chiave di questa tendenza. Quali sono le altre? Che cosa state monitorando in riferimento a questo trend?
Questo trend è molto interessante e si porta dietro diversi concetti, come hai anticipato il concetto di dynamic pricing, quindi una pratica contro la quale i consumatori in realtà puntano il dito, ma il concetto clou, il concetto chiave è quello di loud budgeting. È un modo diverso di parlare di soldi, di prezzi, di risparmio. È un'idea per, diciamo, normalizzare il discorso sul denaro. Quindi il denaro, il prezzo non è più un tabù, si parla apertamente di non poter affrontare certe spese, di essere in fase di risparmio, quindi cambia veramente la retorica con cui si parla di soldi, lato consumatori e quindi anche lato aziende, per forza.
La seconda è una campagna che ci arriva invece da un brand della cosmetica.
Una campagna molto interessante che si chiama Slowvember, di un brand che si chiama The Ordinary, anche se è un brand rivoluzionario, quindi ha veramente poco di ordinario nella sua natura, nel suo DNA. È una campagna che, diciamo, mette i consumatori in guardia contro la febbre degli sconti. Inizia il periodo di sconti, che, diciamo, ha il suo apice nel momento di Black Friday, ma in realtà è un periodo, diciamo, che riguarda Natale, anche i sconti di gennaio, ed è un periodo di molta pressione sui consumatori, perché molto spesso i consumatori pensano di dover usufruire di queste offerte che sono imperdibili. Imperdibili perché durano un giorno, come nel caso di Black Friday. Ciò che ha voluto fare The Ordinary era proprio estendere il momento dello sconto, che durerebbe un giorno, su tutto il mese. Quindi il consumatore riceve ben 30 giorni di sconto del 23% e ha tempo di meditare i suoi acquisti, quindi di capire se qualcosa gli serve davvero o se è solamente dettato da questa pressione, diciamo, e fretta che mettono molto spesso i brand. È molto interessante vedere che i brand stessi fanno un passo indietro e si allontanano dai saldi frenetici, mettendo proprio luce su aspetti psicologici dei saldi, quindi sulla pressione, sulla fretta, su poca meditazione che a volte inducono, diciamo, nei nostri pattern di spesa, quindi un'operazione veramente interessante.
Con il terzo caso siamo nel largo consumo, con un'iniziativa che contrasta la cosiddetta shrinkflation, quel fastidioso fenomeno per cui i prezzi dei prodotti non aumentano ma diminuisce il peso, una politica al limite della correttezza contro cui le associazioni dei consumatori, soprattutto negli ultimi anni, hanno puntato il dito.
Esatto, una pratica molto discussa tra i consumatori sono sempre più consapevoli, ma è una pratica che criticano anche, diciamo, i brand della grande distribuzione. Per esempio Carrefour l'anno scorso ha persino etichettato i prodotti che secondo il brand hanno vissuto questo fenomeno della shrinkflation, quindi confezioni più piccole con lo stesso prezzo. PepsiCo era uno dei colossi accusati di questa pratica, che è poco apprezzata ovviamente dai consumatori, e ha visto anche il calo delle vendite. Questa storia ci illustra come i consumatori in effetti non solo si accorgono di queste pratiche, ma anche votano con il loro portafoglio. E il CEO di PepsiCo ha annunciato recentemente che aumenterà le confezioni di nuovo, proprio in reazione a questa, diciamo, disillusione dei consumatori, calo delle vendite, ha deciso che alcuni brand aumenteranno le proprie confezioni persino di 20%. Quindi, come vediamo, i consumatori, se sono consapevoli e se votano con i propri acquisti, con i brand che scelgono, riescono davvero anche a influenzare le politiche dei brand, politiche sui prezzi e soprattutto contrastare i fenomeni che considerano come poco onesti e poco giusti.
Abbiamo spazio per un ultimo caso, Ioanna.
Ultimo caso, caso sempre che riguarda il cibo, questa volta è una catena di ristorazione Taco Bell che lavora sempre negli Stati Uniti e serve cibo ispirato alla cucina messicana. Cosa molto interessante che ha fatto questa catena è proprio rivoluzionare un po' l'interazione tra il brand e il consumatore attraverso la sua app dove si ordinano i pasti. Di solito il conto nella ristorazione ci arriva alla fine, invece qua si è pensato di inserire la domanda sul budget proprio all'inizio. Quindi nel momento in cui accendiamo l'app e vogliamo ordinare un pasto, Taco Bell ci chiede: quanti soldi vuoi spendere? È proprio la domanda che inizia, diciamo, il processo di ordinare il pasto. Quindi non più un tabù, anzi è una domanda da cui si inizia la conversazione tra il consumatore e il brand, e grazie a questa trasparenza è più facile che l'acquisto venga completato, perché non finisce con una sorpresa sul prezzo che magari non era aspettato, ma si procede per una consapevole decisione. Quindi il prezzo determina la scelta del consumatore, quindi si ribalta completamente la logica dell'ordine, in cui il prezzo, come dicevo, di solito arriva alla fine, è un modo nuovo di interagire con i clienti, dove il budget non è più un limite, ma è un punto di partenza per un'esperienza di acquisto su misura, sia per il consumatore che per il suo portafoglio.
Ioanna Damasco, grazie, alla prossima.
Grazie, alla prossima.
Il consumautore.
Si intitola Corpo, virgola, umano, il libro che ci propone per la riflessione finale il nostro ospite fisso, il sociologo dei consumi Francesco Morace. Ciao Francesco, ben trovato, raccontaci.
Ciao Maria Luisa, sì, è un libro molto bello che è organizzato in tre parti, anche molto diverse tra di loro. Il filo conduttore è un po' una riflessione che in ogni caso l'autore, che è Vittorio Lingiardi, che è comunque uno psichiatra, psicoanalista, conduce, che è molto importante, cioè dice: viviamo nella società più salutista di sempre, ma siamo rispetto al corpo molto fragili, no? Cioè, quindi il corpo è al centro di tutte le nostre attenzioni, ne misuriamo le performance, il sonno e così via, lo conosciamo molto meglio di un tempo, quindi c'è una dimensione scientifica, medica, che è molto attenta a tutto questo, ma siamo, lui dice, sfuggenti sul piano relazionale, cioè nel rapporto con la nostra salute siamo molto più fragili di un tempo. Io su questo cito una nostra ricerca proprio degli ultimi mesi, in cui addirittura gli adolescenti a 15 anni sono preoccupati per la loro salute, quindi siamo in una dimensione in cui questa paura anche di ammalarsi, un po' sarà stato il Covid, un po' tutti gli aspetti anche di inquietudine che ci circondano, ecco, però attenzione, perché un po' il corpo ci sta sfuggendo di mano, mi verrebbe da dire.
Come non citare anche il fenomeno preoccupante dell'acquisto, del consumo di prodotti anti-age da parte delle giovanissime, dei giovanissimi, tanto che un paese come la Svezia ha addirittura pensato di vietarne la vendita ai minori di anni 13. Ecco, nel libro l'invito è quello di non separare la fisicità dalla poetica, quindi un invito ad analizzare il corpo nella sua globalità.
Esattamente, una riflessione più globale. Certamente, visto che parliamo di consumo autori, il corpo è e continuerà ad essere un grande attivatore anche di consumo, perché ci sono tutte le tendenze alimentari, ma anche pensiamo allo sport, all'abbigliamento, insomma, quindi questi sono aspetti anche felici, no? Che possono accompagnare questo riconoscimento del corpo, ma dall'altro siamo ossessionati. Quindi quello che Lingiardi fa in questo libro, che è anche di grande piacevolezza nella lettura, ricorda ad esempio tutti gli artisti che si sono occupati di corpo, tutti i grandi scrittori che ne parlano in modo appunto poetico, come dire, prendiamo le giuste misure per ragionare sul corpo, perché è la nostra vita, ma nello stesso tempo è anche motivo di grande immaginazione, di grandi visioni, di grandi sentimenti. Ecco, non perdiamo, direi, questa educazione sentimentale che riguarda il corpo.
Grazie a Francesco Morace, grazie a Filippo Aureggi in regia. Finisce qui questa puntata di Essere Avere, la trovate come sempre in podcast sul sito, sull'app di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio. In attesa di risentirci domenica prossima, un saluto da Maria Luisa Pezzali.